Grazie al Signore per le verità che stiamo meditando, ricordando in queste settimane, queste parole tremende della parola di Dio che hanno un significato per noi, che è la differenza fra la morte e la vita, fra una vita senza alcun significato è una vita che è consacrata alla cosa più importante dell'esistenza, alla persona più importante, a Dio stesso. Abbiamo cercato di vedere dal principio cosa è successo che ha reso questo mondo così pieno di dolore e di opposizione l'uno all'altro, di odio, invidia, e desiderio di attaccare gli altri buttandoli giù per essere il più tirato su io. È uno spettacolo veramente grave come il mondo va avanti dappertutto, ma Dio sta cambiando il mondo, o almeno sta cambiando alcune persone nel mondo, e noi siamo fra queste persone. La prima domenica abbiamo guardato al peccato, potevamo usare quella parola come la prima parola delle cinque parole che riguardano la salvezza, ma mi sembrava che la parola disastro rispecchiava di più il risultato terribile del peccato di Adamo ed Eva. Non era soltanto che sono morti fisicamente e dopo quello siamo tutti davanti alla morte fisica, non è soltanto che siano morti spiritualmente perché non si riesce a capire la grandezza e il terrore di questa morte spirituale, che non siamo più capaci di parlare con Dio, di avere comunione con Dio, perché come Adamo ed Eva sono stati mandati via dal giardino dell'Eden, anche noi siamo nati già lontani da Dio, e via via che siamo cresciuti anche nei primi anni abbiamo cominciato a dimostrare la cattiveria e la possibilità di mentire, di ingannare. I bambini lo imparano subito, e così se Dio non avesse dimostrato una sua grazia per in qualche modo soffocare un po' questo male, forse nessuno di noi sarebbe vissuto oltre, non so, forse già da bambini. Oggi, come sappiamo, tanti bambini muoiono senza neanche nascere, e anche ci sono dappertutto nel mondo i bambini che sono uccisi nelle guerre, ma anche ci sono i bambini che sono uccisi in casa anche da piccoli, cose tremende che abbiamo guardato attraverso gli anni sui giornali italiani. Non possiamo immaginare come sarebbe stata questa terra se dopo il peccato di Adamo ed Eva Dio ci avesse abbandonato totalmente. Forse vediamo qualche cosa in alcune tribù che pensiamo che siano così assetate di sangue e di controllo, che si ammazzano gli altri, o piccoli gruppi fanno guerra contro un altro piccolo gruppo, alla fine muoiono quasi tutti. Il mondo sarebbe stato come quello dappertutto. Questi uomini non sono arrivati ad essere come noi chiamiamo selvaggi perché sono nati così, non sono nati così, sono creature di Dio. Sono diventati così, allontanandosi sempre più da Dio e così dandosi al peccato del cuore. E noi vediamo che la nostra società è adesso proprio sommersa nel peccato, nella malvagità, nella disonestà. E le persone più in alto della società non si vergognano di mentire, di rubare, di ingannare. E questo è un po' il peccato, il disastro che è venuto sulla terra, e la Bibbia dice che noi tutti abbiamo vissuto quando nasciamo, i primi anni, quanti anni, non lo so, tutta la vita, molte persone in questo tipo di mondo crudele, in cui c'è poco amore, poco cura e tanto egoismo, tanto orgoglio. Ma dopo che Dio ha dato anche la sua legge al popolo ebraico per indicare la sua via, che avrebbe dato loro una vita migliore, una vita più sana, una vita più protetta, ricordiamo che più volte sono ricaduti nel peccato totale, abbandonando Dio, e come abbiamo visto la prima domenica, addirittura per 400 anni Dio in qualche modo li ha abbandonati per ciò che riguardava la sua parola. Esisteva, era scritta la sua parola. C'erano anche, ancora credenti, credo. Troviamo qualche credente che Dio aveva già illuminato in parte, quando vediamo nel Tempio, quando Gesù è stato portato un bambino e c'era un uomo che aspettava a vedere il Salvatore, senza tanto incoraggiamento, certamente, dalla vita intorno a lui, una vecchia signora che aspettava il Messia e ringraziava Dio. Ma quello era soltanto, possiamo dire, un lumicino in tutto il mondo dei tenebre. E voi e Dio, nessuno di noi è escluso, è morto nel peccato, è nato nel peccato, abbiamo vissuto nel peccato. Alcuni di noi crediamo di essere rimasti un po' migliori di altri. Alcuni di noi hanno fatto meno peccato di altri, crediamo. Siamo stati più buoni di altri. Ma la Bibbia dice che tutti siamo peccatori e che non abbiamo la possibilità di avere comunione con Dio. Così questo disastro, abbiamo visto la prima domenica che abbiamo cominciato questi studi, questo disastro che ci coinvolge tutti, ci rende infelici, ci rende orgogliosi, ci rende anche a volte permalosi, ci rende sospettosi gli uni verso gli altri e veniamo a capire che ciò che noi vogliamo, ciò che noi vorremmo, altri vorrebbero pure, e in qualche modo questo è un contrasto, che addirittura si può arrivare anche a ammazzarsi per avere il sopravvento, possedere qualche cosa. La terribile realtà del peccato. E spero e credo, senza dubbio, che noi tutti abbiamo sentito una parte di questo terrore della vita, del futuro, della gente nella nostra vita, il peccato. Certamente qualche cosa del peccato che è ancora più terribile, che è sotto la condanna di Dio. Dopo la morte saremo esclusi da Lui eternamente. E saremo esclusi anche in modo che la grazia, che in qualche modo potrebbe migliorare la vita sulla terra, abbiamo parlato di amore materno, di amore fraterno, ci sono amori nel mondo anche senza Dio, che Dio ha dato, tutti vogliono dire senza fede a Dio, che Dio ha dato. Abbiamo visto che la Bibbia ci ha parlato della grazia di Dio verso tutti gli uomini, che ha mandato il sole, la pioggia, dice raccolti abbondanti di cibo, e il fatto che c'è un tipo di amore che blocca la totalità del peccato. È lo Spirito Santo che ha bloccato che il mondo non diventasse una giungla dove ogni persona sta sparando su ogni altra persona. Molte persone domandano, ma Dio che mi ha fatto per me? Ma io non conosco questo Dio. È un grande peccato perché Lui c'è. E come Paolo ha scritto ai Romani, è così presente che tutti lo possono conoscere, possono riconoscere nel creato, dalle cose belle che abbiamo visto. Però dici che gli uomini hanno soffocato questa rivelazione nella natura, nella coscienza. Gli uomini hanno coperto con il loro peccato, con il loro rifiuto, con il loro orgoglio, il messaggio che Dio ha mandato. E quando dico gli uomini, non parlo di quelli in Africa o di quelli in qualche altra parte, parlo di quelli a Roma e quelli che sono seduti in questa sala questa mattina, perché siamo stati tutti uguali. La Bibbia dice che tutti abbiamo peccato e sono privi della gloria di Dio. E se Dio non ci tocca il cuore e non siamo cambiati, siamo ancora stamattina sotto il giudizio di Dio. E siamo ancora stamattina davanti al giudizio e alla condanna eterna di Dio. Se Dio ancora non ha trasformato il nostro cuore. È qualcosa a cui merita pensare. E anche noi che siamo credenti, pensando ai nostri familiari, alle persone a cui vogliamo bene, alle persone che, con cui parliamo tutti i giorni, ma loro ricevono da noi una testimonianza che c'è un'altra vita possibile, che è possibile uscire da questa condanna e trovare la libertà in Cristo. Da noi ricevono questa testimonianza? Lo sanno? O pensano che siamo soltanto protestanti o evangelici? Diverso, una religione diversa. È tutto lì. È un grosso problema, cari miei. E questi messaggi che stiamo facendo non servono soltanto per informare noi, ma anche per mettere più profondamente nel nostro cuore l'amore per gli altri che ancora non conoscono. E forse chiarire anche la mente di qualcuno che è qui stamattina o frequente da molto tempo, ma ancora non ha captato, non ha capito. Allora, dopo quel disastro, abbiamo parlato domenica scorsa della grazia. La grazia di Dio, che è qualcosa che parte dal cuore, dall'essere di Dio, e inonda il mondo con la sua grazia, prima di tutto quello, come ho detto, generale, in cui tutti partecipano senza riconoscere. Ma la grazia di Dio è quello che ha portato alla nostra salvezza. Se noi siamo salvati è per grazia. E abbiamo parlato di questa grazia che non ha nessun motivo che noi possiamo immaginare o capire. Qualcuno l'ha menzionato nella preghiera. Noi non comprendiamo perché Dio ci ha amati. Come mai ci ha amati? Che cosa ha trovato in noi da amare? Ma non, la Bibbia dice che non ha trovato niente in noi. Che il suo amore è spontaneo. È un desiderio di estendere l'opera della salvezza in tutta la terra. Così abbiamo visto che la grazia è proprio il contrario del meritare. Molte persone e molte religioni hanno imparato che devi meritare la salvezza, devi lavorare, devi sacrificare, devi fare pellegrinaggi, devi andare in questa chiesa a pregare davanti a questo santo, quell'altro santo, devi consacrarti a qualche santo che sarà il tuo santo protettore, devi fare offerte. E così, se tu sarai abbastanza bravo, se tu sarai abbastanza coerente, costante, Forse, con l'aiuto di qualche santo, riuscirai a salvarti. Ma la parola grazia vuol dire gratis. Gratis, senza costo, senza sforzo, senza lavoro, senza pagare. E perciò impariamo che ogni persona che crede che può salvarsi col battesimo da bambino, o con la prima comunione, o la seconda, o la terza, che può pensare che confessando i suoi peccati ad un altro uomo, che quell'uomo possa dargli assoluzione. Ma queste sono falsità, cari miei amici e fratelli, che la Bibbia già rivela, sono falsità. Grazia è gratis. E se Dio viene a noi con la grazia, non viene chiedendoci di pagare niente, perché noi non paghiamo, non possiamo pagare la sua grazia. E abbiamo detto domenica scorsa che quando una persona cerca di fare qualche cosa per pagare la sua salvezza, per dimostrare che è più sincero degli altri, sta rinnegando la grazia. Sta abbandonando la grazia e cercando di salvarsi per modo proprio. Spero che non ci sia nessuno stamattina che ancora sta cercando il favore di Dio, la salvezza di Dio, con i propri sforzi, con la propria buona volontà. Purtroppo io credo che ci siano persone che vengono nelle chiese evangeliche e sentono i messaggi e dicono che è bello che Dio ci vuole bene, però che non mai arrivano a quel fatto di diventare figli di Dio. E lo trovo molte volte quando parlo con gli evangelici. Dico, ma tu sei salvato. Tu hai avuto i tuoi peccati tutti perdonati per sempre? Tu sai che tu andrai col Signore quando muori? Molte persone dicono, ma non lo so, io spero. Io ho tentato. Mi piace la Chiesa evangelica, mi pare che siano più sinceri, più semplici. Mi piacciono gli evangelici. Molte persone si fermano a questo punto e sono perduti. Perduti. E noi stiamo parlando di questo in questi giorni. Stamattina voglio partire da un breve passo in Efesini che molti qui dei credenti certamente hanno imparato a memoria. Vogliamo vedere in Efesini capitolo 2, a partire dal versetto 4. Prima parla del peccatore, che siamo tutti figli dell'ira, figli di Satana. Figli di Satana, perché se non ci ha riconosciuto Dio come suoi figli, con tutti i nostri peccati, con tutta la nostra malvagità, siamo figli di Satana, così dice la Bibbia, controllati da Satana. Ma versetto 4 dice questo, di Efesini capitolo 2, ma Dio, che è ricco in misericordia, abbiamo parlato di misericordia, che Dio dimostra il suo favore alle persone che hanno tanto bisogno del suo aiuto. E Dio vede il bisogno e è toccato con misericordia per il grande amore del quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli. Dio ci ha amati. Dio ha amato i suoi nemici. Dio ha amato gli imperfetti, quelli che non potevano salvarsi e che tante volte hanno scoperto nel loro cuore che erano mali, che erano ribelli contro Dio e contro tutti. Ma Dio, col grande amore del quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. E proprio di questo parliamo stamattina. Questa trasformazione, questo momento in cui la vita di Dio entra nella nostra vita e diventiamo non peccatori perduti, ma peccatori salvati. Peccatori salvati. Andiamo avanti con la lettura. Quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Ed è per grazia che siete stati salvati. Abbiamo parlato di grazia domenica scorsa. E ci ha risuscitati con Lui, con Cristo. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. Parla del nostro futuro, che è già assicurato. Versetto 7, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia. Che peccato che i teologi cattolici hanno definito la grazia come l'aiuto che Dio ti dà per fare le opere buone per salvarti. È falso. La Bibbia non dice mai che la grazia serve per aiutarci ad essere più buoni, per poterci salvare con la nostra bontà. È una falsità. La grazia è gratuita, è per grazia di Dio. Siamo salvati, dice qui. Ci ha risuscitati con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età a venire l'immensa ricchezza della sua grazia, nella benignità che egli ha avuto per noi in Cristo Gesù. E poi il versetto 8 è un versetto chiave. Poiché è per grazia che voi siete stati salvati, non per altro. Non c'è nessun altro motivo per cui molti di noi, qui stamattina, siamo salvati che non la grazia di Dio. È l'unico motivo. Non abbiamo fatto nulla per salvarci. Non abbiamo potuto migliorarci. Dio ci ha preso dove eravamo, nella nostra incredulità, nella nostra ribellione, nel nostro egoismo, e ci ha salvati per grazia, senza nessun contributo nostro. Ma come fa? Ma come fa? Ma questa grazia è dappertutto, com'è? E Paolo, proprio in questo versetto, un versetto chiave, come ho detto, ci parla della nostra parola di oggi, che voglio trattare con voi, perché è per grazia che voi siete stati salvati. È l'unico motivo, per grazia, mediante la fede. Ecco, Paolo qui dice, grazie di Dio, nella sua grandezza, nella sua potenza, e applicato alla vita, al cuore dell'uomo peccatore, per mezzo della fede, per mezzo della fede. Molta gente mi ha detto che non ha fede e non può avere fede. Io ricordo il proprietario della tipografia dove stampavamo per decine e decine di anni il nostro giornale La Voce del Vangelo. Un caro vecchietto è diventato, stampando il nostro giornale e tante altre cose, e parlavamo del Vangelo. E lui dice, ma io non ho fede. Io dice, beato te che hai fede, io non ho fede. Come se fosse, non so, che siamo nati con fede o senza fede. No, cari, la fede di cui parla la Bibbia è una fede che nasce ad un certo momento nel nostro cuore, dove non c'era ieri, ma adesso è una parte della nostra vita per mezzo di Gesù Cristo. La fede non è il motivo per cui siamo salvati, il motivo per cui siamo salvati è la grazia. La potenza per cui siamo salvati è la grazia, ma la fede è il mezzo per cui la grazia può funzionare a noi. Qualcuno l'ha paragonato forse ad una mano. Quando qualcuno ti offre un dono, un bel dono che tu hai aspettato, forse desideri, e poi tu dici, ma quanto mi costa? Ma quanto ti costa? Dono vuol dire che non costa niente a te. Dono è quello che ricevi senza aver meritato, guadagnato, fatto nulla. Questo è il dono. E forse una bella penna d'oro, non so. Forse un oggetto che abbiamo desiderato. E noi diciamo, va bene, mettilo là, nell'angolo per terra, poi lo trovo, lo cercherò un giorno. No, no, quando qualcuno ci porta questo dono, cosa facciamo noi? Noi lo prendiamo. È un merito prendere con le mani? No. È un lavoro prendere? No. È un mezzo per cui questa grazia, questo dono, diventa nostro. Dice, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Mi sembra che molte volte gli evangelici, quando testimoniano della loro fede, sbagliano. Forse per la fretta, cioè, hanno un momento forse per testimoniare qualcuno, o forse sbagliano perché non hanno capito gli evangelici neanche che cosa stanno dicendo. Ma io ho sentito più di una volta, quando un credente parlava con un non credente, ha detto: ma tu credi in Gesù? Penso che non c'è nessuno in Italia, almeno, che sia battezzato cattolico. Ma certo credo in Gesù. Che cosa è? Che cosa vuol dire? Io credo. Sì, io credo in Gesù. Allora siamo tutti salvati. Cosa vuol dire credere in Gesù? Basta dire tu credi in Gesù? Qualcuno ho sentito dire: ma tu ami Gesù? Beh, cerco di amare Gesù. Ma non c'entra, non è quello il problema. Non è quello il problema. Siamo salvati per grazia, per la potenza della grazia, per mezzo della fede con cui prendiamo, accettiamo questa grazia. E Paolo mi pare che ha spiegato bene esattamente come questo avviene. Come può avvenire? Se qualcuno qui stamattina dice: e ho sentito tanti, io credo di aver creduto, io credo, penso che ho creduto, ma qualche volta mi domando: ma forse non ho creduto? Forse ci sono dei giovani, figli di credenti, che dicono: ma io penso che credo, ma non lo so perché certe volte mi sento cattivo dentro, perciò non so se ho creduto. La Bibbia spiega abbastanza chiaramente cosa vuol dire credere. Non è una cosa inspiegabile, un mistero, è una realtà. E vi leggo alcuni versetti di scritto Paolo ai Romani. Capitolo 10 dei Romani, lui parla di due cose che partecipano in questo momento di fede. Capitolo 10 della lettera ai Romani, leggo versetti 9, 10 e 11. Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore, cosa vuol dire questo? Sì, è vero che bisogna avere un po' di spiegazione, vuol dire creduto a Gesù come Signore. Non è chiaro a molte volte persone. Come Signore? Vediamo adesso cosa, come si spiega questo. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Allora, questo è il fondamento della fede, è vero. Però stamattina voglio spiegare un po' di più. Così che noi tutti possiamo sapere se abbiamo mai creduto o no. Siamo credenti. Io devo dire che, in generale, nella mia vita, quando ho parlato con le persone, sono arrivato alla conclusione che chi mi diceva "non lo so, io penso che ho creduto" e altre cose simili, si scopre che non hanno creduto. Di solito ho scoperto questo, perché non hanno capito cosa vuol dire. Credere che cosa? E stamattina vogliamo risolvere un po' questo problema. Ma è vero quello che Paolo dice: con la bocca confessi, è una parte importante. Credere col cuore è una parte importante. E così possiamo essere salvati. Siamo salvati, ma spieghiamoci bene. Infatti, con il versetto 11, infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa confessione per essere salvati. Infatti, la Scrittura dice: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Allora, se uno ha fede in Gesù Cristo come Signore, come morto e risuscitato, dice in questi versetti Paolo, sarà salvato. Ma poi Paolo va avanti a fare qualche domanda e qualche spiegazione. Per conoscere che cosa credere. Ma che cosa vuol dire credere? Credere che cosa? Come Signore, dice. Ma sì, ma come mai è il Signore Gesù? Cosa ha fatto per essere Signore? E vuol dire che deve diventare il mio Signore? Sì. non vale la pena che siano, che sia il salvatore degli altri e tu no. Perciò Paolo ha detto questo, versetto 14, sempre di questo capitolo. Ora, come invocheranno, come pregheranno a colui nel quale non hanno creduto? È logico. Ma come, io devo cominciare a dire il mio Signore, ma io non... Che cosa ho capito? Che cosa ho creduto? Come crederanno, dice Paolo ancora, in colui del quale non hanno sentito parlare? Beh, non si può dire in Italia che qualcuno non ha sentito parlare, ma Paolo sta parlando di il parlare che dia la base della fede. Cioè bisogna credere a qualcosa, non credere soltanto per credere. Molte persone lo fanno. Ma certo io credo a Gesù, ho creduto a Gesù da quando ero bambino. Persone mi hanno detto, ma io ho amato Gesù da quando ero bambino. Mi dispiace, cari. Questi sono pensieri caldi e generosi, ma non sono veri. Non sono veri. Perché la Bibbia dice che il cuore è malvagio, è incontrollabile, inconoscibile. E che le persone fanno tanti peccati perché li vengono dal cuore. Cattiverie, critiche, condanne, odio, giudizio, bambini che danno un calcio ad altro bambino, qualcuno che tira giù quando sta cercando di giocare o gli toglie un giocato. Questo facciamo finché abbiamo 150 anni, se viviamo. Vogliamo sempre le cose per noi. E questa idea che ho sempre amato Dio è un pio errore. Gesù ha detto in un altro passo che io ho messo nelle mie note stamattina, molti mi diranno nel giorno del giudizio, Signore, Signore, eccomi qua, Signore, io ho creduto in te, ho fatto miracoli per te, ho predicato di te. E Gesù dice, io dirò loro, allontanatevi da me, malfattori, perché io non l'ho mai conosciuto. Ma come? Io sono un credente, io sono un cristiano. Allora vogliamo vedere stamattina qual è la prova della fede, come si fa ad avere fede, qual è la fede. Prima cosa che Paolo dice qui è che non si può credere, avere la grazia fede, se non si è sentito giustamente a cosa credere. Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come potranno sentire parlarne se non c'è chi lo annuncia? Cioè chi non lo annuncia, come è scritto nella Bibbia, non chi lo annuncia in tanti altri modi, in tante religioni cristiane. E come annunceranno se non sono mandati? Come è scritto? Quanto sono belli i piedi di quelli che annunciano buone notizie. Cari fratelli e sorelle, cari amici, è proprio queste le buone notizie che dobbiamo sentire e credere. E stamattina lo vogliamo fare. Ancora versetto 16 di Romani 10. Ma tutti non hanno ubbidito alla buona notizia. Isaia infatti dice, Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione? Chi ha creduto? Chi ha avuto fede? Stiamo parlando di chi ha avuto fede nella nostra predicazione. E poi al versetto 17 di Romani 10, Paolo scrive, così la fede viene da ciò che si ascolta. E ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo o di Dio. Solo così, solo così. Tanti cristiani non hanno mai letto la Bibbia. Tanti cristiani vanno in chiese, si chiamano chiese, dove i predicatori parlano di tante cose, ma non leggono e spiegano la Bibbia. La fede non è uno scherzo, non è un credere nel bene, e credere in qualcosa di preciso. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalle parole di Cristo. Allora, ci sono tre cose che sono spiegate nella Bibbia come necessario per credere, o fanno parte del credere. Tre cose. Paolo adesso ha nominato la prima cosa, conoscenza. Non si può credere se non si sa che cosa credere. E cosa bisogna sapere? Bisogna conoscere il Vangelo, come è scritto. Ma il Vangelo vero, non soltanto alcune storielle di Gesù bambino. Credere in Gesù. Allora, diciamo rapidamente, non dico che bisogna spiegare a ognuno tutte queste cose in una sola seduta, ma queste sono le cose che sono il contenuto del Vangelo e che bisogna credere a questo contenuto, non a qualcosa di vaga. Allora, ciò che la Bibbia dice, parla della sua nascita e dice che la sua nascita è quando Dio è venuto sulla terra in carne, in corpo umano. Se uno non capisce questo, chi era Gesù, non crede a questo, non si salva. La salvezza dipende dal fatto che Dio è venuto in terra per fare la volontà di Dio. Secondo, i suoi miracoli. Gesù ha fatto molti miracoli. E l'Apostolo Giovanni, nel suo Vangelo, alla fine del Vangelo, dice: io vi ho scritto queste cose affinché crediate che Gesù è il Signore. Cari miei, bisogna applicarsi un po' e ascoltare un po' qualcuno che spiega giustamente che cosa bisogna credere. Bisogna, perché non arriveremo a credere alla salvezza se non sappiamo come è stato prodotto o preparato questa salvezza. Conoscere la sua nascita, Dio venuto in terra. Conoscere i suoi miracoli che dimostravano la sua deità. Quando Gesù si è alzato nella barca, ha detto alle onde, ai venti, fermatevi. È venuta una grande calma. I discepoli si sono spaventati quasi a morte. Hanno detto: ma che uomo è questo? Che può anche dare ordine al vento, al mare. Sì, questo fa parte di conoscere chi è Gesù. Gesù è Dio sulla terra che comanda sul creato. Non è quel poveraccio sempre sulla croce che si chiama crocifisso. Non è lui a cui noi crediamo, quello là. Noi crediamo a questo Gesù, che era Dio venuto in terra, che ha fatto miracoli per credere, per dimostrare che era Dio, che aveva la potenza di Dio. E le sue parole, bisogna conoscere le sue parole per crederci. E lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Cari fratelli e sorelle, quando noi testimoniamo a qualcuno, non basta dire: ma tu credi in Gesù? Quale Gesù? Chi è Gesù? Stiamo parlando di questo Gesù. La sua nascita, i suoi miracoli, le sue parole e la sua morte e risurrezione. Questi sono i fatti basilari. Cosa possiamo credere se non sappiamo o crediamo a questo? Che cosa ha fatto Gesù? Che cosa ha fatto Dio per salvarci? Ci ha mandato soltanto un'esca per tirarci su in cielo? No. Ha fatto un'opera precisa, importante, impossibile umanamente. E a questo devo credere. A questo devo credere. Chi è Gesù? E poi qual è allora il significato di questo venuto di Gesù? Io non penso che voi possiate forse neanche scrivere note di tutte queste cose, però voi sapete che questo è quello che la Bibbia dice. E se noi non presentiamo questo Vangelo, che cosa crederanno le persone? Come crederanno in colui di cui non hanno sentito parlare? non hanno sentito parlare di tutte queste cose che ha fatto per dimostrare che era Dio, venuto come Dio, per salvare quello che era perduto, Gesù dice nelle sue parole. Allora, qual è il significato? Primo, è venuto per salvare il suo popolo. L'ha detto Matteo, quando l'angelo è venuto a rivelare a Giuseppe che sua moglie Maria era incinta, dice, ma lo chiamerete Gesù perché è lui che viene per salvare il suo popolo dai loro peccati. Ha fatto conoscere la grazia di Dio con i suoi miracoli, che ha fatto persone, per persone che non hanno fatto nessuno per meritarlo. Ha fatto conoscere la grazia di Dio, la verità, l'amore di Dio. Poi veramente il centro di questo venuto di Gesù è proprio che è morto e risuscitato. Perché è morto e risuscitato? Questo bisogna spiegare se qualcuno deve credere. È morto al posto tuo. Qua siamo una cinquantina, sessantina, non so stamattina. Ognuno può ricevere questa parola che Gesù è andato alla croce per morire per i peccatori. Per i peccatori. È importante sapere questo, ma non basta, perché Gesù non è rimasto nella tomba. La parte più bella di questo racconto è che è risuscitato. Ma perché è risuscitato? Cosa vuol dire che è risuscitato? Significa che Dio gli ha dato la vittoria sulla morte. Se tu muori e vai nella tomba, il tuo corpo starà lì. Scomparirà praticamente, finché Gesù non ti chiama alla risurrezione. Quando Gesù è morto, dopo 3 giorni è risuscitato e ha dimostrato a tutti un nuovo corpo, un corpo celeste sulla terra. Era sempre lui, lo hanno riconosciuto, è lui. Però era morto, ma perché era morto? Per i suoi peccati? No, per i nostri peccati. Ed è risuscitato perché Dio dimostrasse che aveva avuto la vittoria sulla morte e sul peccato. E poi è ritornato in cielo. Perciò conoscere queste cose, conoscere che cosa significano, sono il contenuto della fede. Il contenuto della nostra fede in Gesù Cristo. Qualcuno dice, tu hai creduto in Gesù? È una domanda giusta, ma vuota. Se non si spiega cosa vuol dire credere in Gesù. Non dobbiamo essere affrettati. Io vedo persone che a volte vogliono testimoniare e vogliono finire in 3 minuti o 5 minuti, perché poi hanno fretta e devono andare in un'altra parte. E non si può. E molte persone forse hanno creduto di essere salvati perché un evangelico ha detto, ah, tu hai creduto, allora sei salvato. Ma la Bibbia non dice che si fa in questo modo. Prima il contenuto della conoscenza, primo passo verso la conversione. Secondo passo è la convinzione che questo racconto è vero e che ha a che fare con me. Questa è una convinzione che Dio ci dà con l'annunzio della sua parola. Prima il contenuto, secondo la convinzione. Questo io sono convinto che è vero. Non l'avevo mai capito. Tanta gente mi hanno detto che sono salvati, che vanno in cielo, ma non ho mai capito come si può andare in cielo. Adesso che ho sentito la parola di Dio, io sono convinto che è vero. Se non siamo convinti che è vero o che ha a che fare con noi, a che cosa crediamo? Dobbiamo avere il contenuto, la conoscenza, numero uno. Secondo, la convinzione che è vero e che riguarda me. Anche Giovanni ha scritto nel suo Vangelo, capitolo 16, prima leggo un versetto di Giovanni 5 dove Gesù stesso parla di questo conoscere la parola. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola, chi ascolta questa storia della venuta del Salvatore, della morte e risurrezione del Signore per i peccatori, che ha pagato la pena del peccato dei peccatori. Chi ascolta le mie parole, dice Gesù, Giovanni 5:24, chi ascolta le mie parole e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna. E non viene giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ascolta la mia parola. Oppure, nel capitolo 16, Gesù dice, versetto 8, quando sarà venuto lo Spirito Santo, convincerà il mondo. Perciò, quando noi annunziamo la parola, lo Spirito Santo convince le persone che sta ascoltando. Ma questo è vero questo, proprio ho capito, è vero, è Dio che ti fa aprire la tua mente. Ma ho capito che questo è vero, ho capito che sta parlando di me, che io sono giudicato, condannato all'inferno, se non credo a questo, ma credendo a questo sono un figlio di Dio e ho la vita eterna, la convinzione. Così la fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta viene dalla parola di Cristo. Secondo, allora, contenuto, convinzione, e ancora ci vuole una cosa di cui Paolo ha parlato in quei versetti che ho detto prima. Bisogna esprimere la fede. I Romani che ho letto prima diceva che chi confessa con la bocca, cioè ci viene una conoscenza di ciò che Dio ha fatto, avviene che io sono convinto che è questa verità, e allora io dico, io ci credo. Prima non ci credevo, io adesso ci credo. E questo è importante, è essenziale, perché lui dice con la bocca si confessa. Confessa non i peccati al prete, si confessa la fede che hai perché hai capito chi è Gesù e cosa ha fatto per te. La fiducia espressa dalla confessione. E forse potremmo dire, ho ascoltato, ho capito la verità. Ho capito e mi sono convinto che riguarda me, il mio peccato, e Gesù che ha voluto morire per me. Sono convinto, questo faccio. Ma io dico questo, che potrebbe essere. Beh, qui c'è un piccolo posto qui dove non posso mettere i piedi. Se metto i piedi qua sopra, cosa succede? Niente. Se mi metto su così, cosa è successo? Mi sono alzato di 8 centimetri. Questo confessare con la bocca è proprio mettere la bocca e dire ci credo. Prima non ci credevo, adesso ci credo. Se qualcuno mi domanda se io credo in Gesù, Salvatore mio, io dico sì, io ci credo. Purtroppo ci sono delle persone che ascoltano il contenuto del messaggio, chi è Gesù, che dicono, ma io ci credo che è vero, però ci penserò ancora. Ci voglio pensare ancora. Perché capisco che mi costerà, perché non potrò vivere la vita che vivevo prima. Devo cambiare, se questo è vero. Io non ci credo, cioè non posso dire che io ci credo per essere salvato. Ovviamente nessuna persona al mondo ti può convincere di credere se fra te e Dio non c'è un rapporto in cui Dio ti sta convincendo e tu stai cedendo e tu possa dire sì. Ho capito, è morto per me. Io credo che è morto per me. E allora, io da come ero prima, metto i piedi su questa pietra. Gesù Cristo è la pietra, non San Pietro. Mi metto qui la mia fede. Baso la mia vita su questa verità che credo. Tutto quello che ho capito, tutto quello che ha detto riguardo alla salvezza, alla vita e alla morte, ci credo, e io sì. Mi metto qui come credente. Forse stamattina c'è qualche figlio di credenti che non ha mai fatto questo. Tante volte ho detto, ma io ci credo, ho capito, da bambino queste cose. Ma non so se credo. Io devo confessare che io ero così. Io sono figlio di un pastore evangelico, ho sentito il Vangelo tante volte, ci credevo tutto con la testa. Ma non avevo detto, ma io ci credo che ha salvato me, che ha pagato per me, che il mio peccato è stato tolto per opera di Cristo. Io ci credo. E quando l'ho fatto, era Dio che mi ha condotto. Ma da quel momento sono salvato, sono stato sempre bravo. Cari miei, parleremo di questo domenica prossima. Parleremo del problema, tanti problemi che possono avvenire nei primi momenti o anche più avanti nella vita cristiana. Ma per oggi vogliamo parlare di credere. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato. Perciò vede la realtà spirituale di questa venuta, di questa vita, di questa testimonianza, di questa morte, di questa risurrezione. Chi crede questo? Ha la vita eterna, dice Gesù stesso in Giovanni. Ed è passato dalla morte alla vita. Caro amico, cara amica, se tu hai questo dubbio, ma non lo so, io ho capito tante cose, ho creduto tante cose, ma proprio credere in questo modo, io dubito, perché tante volte non penso che Dio mi ama, non penso che Dio mi ha salvato. Tante volte dubito. Se tu hai pensato a questo, adesso tu lo puoi dire nella tua preghiera al Signore. Fede, per grazia mediante la fede. Signore, tu conosci ogni cuore questa mattina e io sto parlando soltanto alle persone che tu hai portato qui, Signore. Sto parlando con loro, della loro fede, della loro salvezza. Signore, si possono essere le persone più brave al mondo qui, ma se non hanno creduto, non sono salvati. E Signore, possiamo tutti dire non sono degno, non posso credere, non sono degno. È vero, lo possiamo dire tutti perché è vero, non sono degno. È la tua grazia, è la tua grazia che ci dà questa salvezza. Oh Signore, benedici i nostri cuori, non solo in questo momento, ma nel futuro che possiamo dire io, mi sono messo, basato su quella roccia di Gesù Cristo, Figlio di Dio, mio Salvatore. Lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.